Sta iniziando in queste ore il Salone del Libro di Torino, la principale manifestazione editoriale, ma direi culturale, italiana, da giovedì fino a lunedì 13, quindi aperta al pubblico, piena di eventi, di appuntamenti, un paio almeno mi sento di ricordarvi. Innanzitutto la presentazione di un nuovo premio, quello che si chiama Premio Vero, non per eccesso di presunzione, ma perché sceglie libri di non finzione, che parlano di qualcosa che accade veramente nella realtà e magari aiuta a capirla, un po' come cerchiamo di fare con questo podcast. È infatti organizzato dal Post in collaborazione con la Fondazione Peccioli Pere. I primi 16 libri candidati, i primi finalisti, concorrenti diciamo anzi, alla prima edizione verranno presentati venerdì prossimo, venerdì mattina 10 maggio alle 10:30 nella sala Granata dei padiglioni del Lingotto, del Salone del Libro. Se siete da quelle parti passateci, anche perché nello stesso pomeriggio alle 18:15 Francesco Costa presenta Ben Smith, cioè l'autore di Traffic, il secondo volume della nuova collana editoriale del Post di Iperborea, che potete già prenotare, anzi sta per uscire, credo uscirà quella sera, però con qualche vantaggio ancora per gli abbonati c'è prenotandolo. Ma insomma, spero di incontrarci anche in questi eventi. Ma l'appuntamento con Torino è per noi importante perché il Salone è il posto dove la letteratura e i libri celebrano un po' la loro forza, magari illusoria, magari momentanea, ma è un'occasione anche per provare a capire cos'è, se c'è davvero quella forza, specie per un podcast come questo che pensa appunto che i libri siano qualcosa di essenziale per provare a capire qualcosa del mondo. Ovviamente molti libri di cui si parlerà a Torino sono già passati per questo podcast, altrettanto accadrà in futuro, perché a Torino capita anche di incontrare e conoscere autori che non si conoscevano. Qualcuno addirittura di questi libri sembra proprio rivendicare questa possibilità di capire, persino cambiare qualcosa, non esageriamo, ma qualcosa si può fare leggendo, cioè attraverso un libro. Prendiamolo e vediamo.
Questo è Timbuktu di Marino Sinibaldi, un podcast del Post che parla con i libri.
C'è appena pubblicato da Einaudi un volume con il titolo suggestivo, accattivante, La biblioteca di Raskolnikov. Raskolnikov è il cattivo, ma non proprio il cattivo, non lo so, è l'assassino, l'omicida, il protagonista di Delitto e Castigo di Dostoevskij. Il sottotitolo però è esplicito, addirittura programmatico: Libri e idee per una identità democratica. Molto chiaro dunque nelle sue intenzioni. Si tratta di immaginare, anzi di indicare, libri e idee contenute nei libri che possano rafforzare la nostra democrazia, beh, se non la nostra democrazia, almeno la nostra coscienza democratica. Lo ha curato Simonetta Fiori, che ha rivolto questa domanda impegnativa: come si costruisce una mentalità democratica? A 8 intellettuali, come altro chiamarli, che sono Luciano Canfora, Franco Cardini, Elena Cattaneo, Anna Foa, Nicola Lagioia, Marco Revelli, Aldo Schiavone e Gustavo Zagrebelsky, i quali hanno risposto alla domanda: come, con quali libri, letture e idee si contribuisce a una mentalità democratica. Sono 8 testi particolari, no? Perché in parte sono delle autobiografie di letture, cioè loro raccontano di come si sono formati come uomini e donne, sono intellettuali, dicevo, ma insomma storici, scrittori, saggisti, giuristi, scienziati, anzi scienziata, perché ce n'è una ed è donna, come si sono formati, con quali letture, dunque un po' un'autobiografia, almeno in quanto lettori. In parte invece è proprio un'indicazione, come una guida, no? Da proporre per costruirsi, rafforzare quella famosa mentalità democratica, qualunque cosa significa. E appunto, in terzo luogo, è anche un po' inevitabilmente una riflessione su cos'è la democrazia, anzi cos'è la crisi della democrazia, con risposte anche diverse. Dicevo la crisi perché Simonetta Fiori, che ha coordinato il tutto, il cui intervento è di fatto il nono che risponde un po' a questa domanda, pone subito in rilievo il clima, no? I rumori di cedimento, anzi i sinistri rumori di cedimento della casa dove abitiamo da quasi 80 anni, per dire appunto del clima, e come dargli torto. È la stessa percezione, per esempio, che domina l'ultimo intervento, quello di Gustavo Zagrebelsky, che è il più ampio, anche mi sembra il più preoccupato. Ma per me non è questo il cuore di questo libro, è semmai cercare gli anticorpi a questa crisi e cercare nei libri, nelle letture, non solo nei saggi che più direttamente ovviamente veicolano idee, no? Ma nella letteratura in senso più lato dove stanno gli anticorpi. E qui c'è l'ipotesi iniziale di Simonetta Fiori che mi sembra molto interessante. La democrazia, scrive, è fondata sulla pluralità di idee e visioni, senza controcanto non esisterebbe, ed è proprio la forma stessa del romanzo, nel coro polifonico dei vari personaggi, a immunizzarci da conformismi e pensieri unici, a farci conoscere il diverso, a insegnarci la tolleranza, a scartavetrare ipocrisie e luoghi comuni. E questo poi il tema dell'intervento di Nicola Gioia, che è appunto, altro che titolo impegnativo e programmatico, il suo saggio, la sua risposta si intitola "Perché la democrazia non può fare a meno della letteratura?" E la risposta è limpida: perché la democrazia vive della diversità di idee e di opinioni, prospera dove questa libertà è ampia e protetta, e dunque dobbiamo sorvegliare molto anche la nostra democrazia quando pare non vivere, non prosperare, non gradire la pluralità. E però dov'è che noi facciamo esperienza di questa diversità, se non nei romanzi, quando ci immergiamo nella vita e nei pensieri altrui, ci immedesimiamo nella vita degli altri? Ecco perché da lettore di Delitto e Castigo ho fatto fatica prima a dire cattivo Raskolnikov. Certo è cattivo, un omicida, però se uno legge Delitto e Castigo capisce delle cose di Raskolnikov, non lo può liquidare così facilmente. Queste idee diverse non è che dobbiamo per forza farle nostre, no? Anzi, per combatterle meglio potrebbe essere importante conoscere un poliziotto razzista. Se sentiamo il suo odio, dice Nicola Gioia, possiamo combatterlo meglio. Ecco, la letteratura non offre visioni univoche, riconosce che gli eventi possono essere raccontati in modo diverso. Esito perché, vabbè, non voglio togliere il piacere, anche la sorpresa, per fare questo ragionamento non immaginate nemmeno a quale esempio altissimo di narrazione, diciamo così, polifonica, fatta da voci diverse, si rivolge, usa Nicola Gioia. Se leggete il libro lo scoprirete. Ma insomma, tutto questo perché, traduco un po' io, secondo me la letteratura aiuta a capire la complessità. Non è, dice Nicola Gioia, la letteratura un manifesto politico, non è la prosecuzione di un editoriale impegnato sulla prima pagina di un quotidiano, non è un atto giudiziario in forma narrativa, non è uno slogan diviso in capitoli, non è una chiamata all'indignazione, non ha la pretesa di mobilitare le masse, non vuole rovesciare governi o promuovere referendum, non cerca di difendere la Costituzione né spera di formare cittadini responsabili. Non volendolo fare, può capitare che lo faccia, dice la Gioia. Non capisco se è solo l'ultima cosa, cioè può capitare che formi cittadini responsabili o addirittura tutte le altre, compreso rovesciare governi e chiamate all'indignazione. Tutto è possibile leggendo questo testo, ma non, insomma, non volendolo intenzionalmente, diciamo, proseguire questo obiettivo, anche perché sarebbe forse cattiva letteratura, riesce a alimentare questo sentimento. Questa è l'ipotesi, e tutti gli interventi ragionano un po' su questi nodi, indicando letture e consigli diversi, vari. Nel caso di Nicola Gioia alcuni autori sono più vicini a questo punto di vista, non so, Elsa Morante, Primo Levi, Toni Morrison, Javier Cercas, altri sembrano quasi obliqui, laterali, no? Kundera, Faulkner, Fenoglio o Borges. Se a scorrere tutti questi interventi emerge di fatto la varietà degli autori indicati, ce ne sono di tantissimi, no? C'è un indice dei nomi sterminato, una vera bibliografia democratica, però fatta di voci diverse. Diciamo che si converge un po' su un paio di, beh, Dostoevskij, perché c'è appunto il male anzitutto da capire, quella è la sfida più grande leggendo libri, ma anche il più citato è Norberto Bobbio, no? Che quindi è un piano del tutto diverso, un saggista che non solo per Marco Rovelli, che elogia il suo elogio del dubbio, che è una qualità nitidamente democratica, benché difficile da portare. Devo dire che accanto a questo l'intervento di Rovelli è molto commovente, perché una parte almeno dei libri che lui cita vengono dai consigli di suo padre Nuto, che è stata una delle figure più luminose e mirabili della nostra storia. Ecco però che Rovelli, che pure è un intellettuale, insomma, fortemente schierato, possiamo anche definirlo uno studioso militante, tira fuori un libro totalmente, devo dire, dimenticato, di un filosofo che si chiamava Guido Calogero, autore di una filosofia del dialogo, del dovere di comprendere l'altro dice Revelli, come una forma di imperativo categorico. E qui nella inevitabile caratteristica della democrazia, riconoscere la differenza, offrire ospitalità alla diversità, che la letteratura svolge una funzione che così lapidariamente ha riassunto Nicola La Gioia: la letteratura offre alla democrazia continua ispirazione, la democrazia garantisce alla letteratura protezione. Di questa protezione forse parleremo nel prossimo episodio di Timbuktu, ma intanto mi chiedo, solo la democrazia protegge? Ecco, il volume contiene almeno un paio di interventi, diciamo, più critici, anche se in senso diverso. C'è quello di Giuciano Canfora, che teme la retorica della democrazia, la parola più abusata la definisce, e nello stesso tempo ne indica la fragilità, un prodotto chimico instabile. Ma insomma, in questa visione pure parzialmente critica, diciamo così, degli eccessi di fiducia nella nostra democrazia, ci regala un apologo che voglio leggervi, è brevissimo veramente, perché mi sembra bellissimo e può ispirare questo ragionamento. L'apologo del padre che, morendo, confidava ai figli che nel campo avito era sepolto un tesoro, il che fece sì che quelli sollevassero tutte le zolle, non trovarono il tesoro, ma aumentarono notevolmente la fertilità del terreno. Bella, no? Poi fa pensare questa metafora, chissà quale apologo, chissà quale tema democratico. Ma ecco, dicevo, è un apologo, quindi va interpretato, questo vuole la letteratura, ma ci dice una verità più profonda di ogni propaganda, anche quella democratica, secondo Canfora. Più radicalmente critico c'è poi l'intervento di Franco Gardini, che però ammetto di non aver molto compreso, perché dopo un'interessante autobiografia di come si forma un giovane studioso importante, autorevole studioso di destra, molto interessante proprio per questo, avventurosa dal punto di vista delle letture e anche come una lista di autori critici della mistica della democrazia, così la definisce la critica, la mistica della democrazia, cioè della sua pretesa di essere una cosa, o almeno un regime di governo migliore degli altri. Insomma, critica attraverso, per esempio, Lévi-Strauss o Jules Evola, critica l'etnocentrismo, l'occidentalismo, senso unico, cioè questa pretesa di una parte del mondo di essere la perfezione o almeno il modello per tutti. Il problema però è che in una parte il suo intervento se la prende, come al solito, molto esageratamente col politicamente corretto. Dice l'ondata del politically correct, così la definisce in modo un po' spaventoso, per una questione legata peraltro all'animalismo, chi si batte contro le pellicce. Ma no, perché qualunque cosa il politically correct sia, certo nasce per criticare proprio quell'etnocentrismo occidentalista, il dominio dell'uomo bianco, della sua lingua, dei ricchi occidentali. A meno che non si critichi la democrazia non per spingerla in avanti, come appunto vorrebbero in modo confuso, non so se è sbagliato, gli ideologi del politicamente corretto, a spingere in avanti, a essere più inclusiva, a mettere le differenze meglio, non nominarle in modo aggressivo. Quindi questo, a meno che non si critichi la democrazia non per mandarla in avanti, ma per farla tornare indietro verso la tradizione, dove appunto dominavano invece l'etnia e l'identità. Di democrazia, per la verità, ce n'era pochissima. Ma ecco, non tutti i libri e le idee fanno bene alla mentalità democratica, secondo me, ma una mentalità democratica non solo non li censurerebbe mai, ma insomma, immaginiamo, ma è capace di accoglierli e di metterli tutti in discussione, tutti utilizzarli. Sentite per esempio come lo dice bene, secondo me, Anna Foa: ma la democrazia non si identifica anche e soprattutto con la libertà di essere come si vuole, anche se si è una piccola minoranza, di pregare come si vuole o non pregare, di leggere ciò che si vuole, di amare come si vuole, di vivere cioè in un mondo ricco di diversità senza che nessuna di quelle diversità sia minacciata, conculcata, oppressa? Nel nostro mondo democratico, in cui pure tutto questo è sempre costantemente a rischio, la democrazia si svela proprio guardando ai regimi totalitari, alle dittature, e confrontando le nostre libertà, anche se fragili, con la loro oppressione. Sembrano parole molto chiare, che indicano come bisogna dedicare sempre molta attenzione e rispetto, tanto più le idee sono lontane o tanto più le minoranze sono piccole, magari in passato, come è accaduto, perseguitate. Questa capacità di accogliere è qualcosa che la letteratura può insegnare, non insegnare, indicare alla democrazia, che in un luogo come un grande salone del libro come quello che si apre a Torino deve essere massimamente, liberamente, ampiamente celebrata. Anche questo ci fa capire un libro come La biblioteca di Raskolnikov, che titolo è bello, magnifico, curato da Simonetta Fiori per Einaudi, dedicato a questa puntata di un podcast che, come sapete, esce il lunedì, il mercoledì e il venerdì, pubblicato sulla piattaforma del Post e le altre piattaforme di podcast alle 18. Scrivete se volete anche i vostri libri utili a costruire un'identità democratica a timbuktu@ilpost.it.
Sono aperte le iscrizioni per le 10 lezioni sui podcast.
10 incontri online organizzati dal Post per capire meglio come funzionano i podcast.
Dall'idea alla pubblicazione.
Per esempio parleremo di come spiegare le notizie quotidiane registrando dove si può.
E come si parla di argomenti scientifici complessi
in modo efficace e senza allarmismi.
E dove si trovano le idee per raccontare una storia diversa ogni giorno.
Ci sarò io per spiegare come si fa un podcast come Indagini.
E ci saranno altri autori e producer del Post e alcuni ospiti.
Puoi iscriverti alle 10 lezioni sui podcast entro il 27 maggio.
Trovi altre informazioni sul Post
o scrivendo a scuola@ilpost.it.
We'll be right back.